sia i canti che le preghiere hanno un po' introdotto l'argomento che tratteremo questa mattina. Addirittura Andrea ha proprio detto: il Signore è il mio pastore. E noi questa mattina parleremo del Salmo 23 di Davide, che dice proprio quello. E leggendo questo Salmo è impressionante vedere come descriva nei particolari degli aspetti del Signore che solo con la venuta del Signore Gesù sono stati rivelati. È dunque una specie di profezia. Davide, per mezzo dello Spirito Santo, sembra quasi che anteveda il significato dell'opera della croce e tutto quello che ne consegue. E da come si esprime sembra quasi un credente del nuovo patto, che ha fatto un'esperienza personale della grazia di Dio. Lui sa che può contare su questa grazia in ogni momento. E capisce anche che è l'unica cosa importante nella nostra relazione con Dio, e che questa cosa importante è la fiducia in Lui, che ci permette come di impossessarci di tutto ciò che questa grazia ci offre. Noi sappiamo che la grazia dobbiamo immaginare come un enorme serbatoio cui possiamo attingere attraverso la fede. Non traspare in nessuna maniera, in questo Salmo, la fiducia nelle proprie capacità, nelle proprie prerogative. Davide non è sotto la legge, non si sforza di piacere a Dio, perché si percepisce un rapporto profondo, intenso, una conoscenza di Dio e tanto amore per Lui. In altre occasioni, nel Vecchio Testamento, il Signore paragona se stesso ad un pastore, ma mai mostrando di sé tutti questi aspetti, come viene fatto in questo Salmo. Nelle altre occasioni Lui condanna l'operato di coloro che dovrebbero svolgere la funzione di guida del loro popolo, e arriva a dire che si prenderà cura lui personalmente dei suoi. E la venuta di Gesù è proprio l'esaudimento di questa decisione. In questo Salmo sembra vengano descritte le peculiarità di Gesù stesso, che è il vero buon pastore, come lui stesso si definisce in Giovanni 10, l'abbiamo letto recentemente commentando il Vangelo di Giovanni. Adesso leggiamo il Salmo e chiediamo al Signore di fare in modo che il nostro rapporto con Lui sia come quello che aveva Davide con Lui, che possiamo anche noi essere pervasi della stessa fiducia che aveva lui in tutte le circostanze della nostra vita, proprio per poter camminare in questo cammino di santità in piena consacrazione. Allora leggiamo: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore. Già questa prima affermazione contiene un sacco di implicazioni. Il Signore svolge questa funzione nella mia vita, è il mio pastore. E questa è una benedetta realtà che riguarda ognuno di noi, ci riguarda personalmente. Lui è il mio pastore e in quanto tale ha il compito di proteggermi. È colui che si prende cura di me, mi accudisce. La Vulgata traduce questo versetto, regit me, cioè mi dirige, mi governa, mi sorregge, mi regola, mi aiuta, mi impedisce di cadere, mi regge. Ha a cuore il mio benessere e la mia crescita. Ed è il mio punto di riferimento, quindi, la mia sicurezza e la mia difesa. E tutto questo implica il Signore è il mio pastore. E quale tranquillità dovrebbe pervadere la nostra anima se realmente ci impossessassimo di questa benedetta realtà. Questo fa sì che non manco di nulla, cioè ho tutto ciò che mi serve, non ho bisogno di niente, ho chi provvede per me in tutto. Possiamo avere delle preoccupazioni per il futuro, fratelli? Sono in grado di affrontare qualsiasi situazione, perché non manco di nulla. Tutte le esigenze, sia materiali che spirituali, sono soddisfatte da Lui. E infatti specifica, nel terzo versetto, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi procura abbondanza di cibo, di acqua, è un comodo giaciglio. E tradotto spiritualmente, ho tutto ciò che mi occorre per la mia crescita spirituale. Io posso riposare al sicuro. Questa è la condizione di chi fa parte del gregge del Signore. E quel su pascoli erbosi mi fa riposare descrive proprio la condizione di colui che ha ceduto le redini nelle mani del Signore, che è uscito da una condizione ed è entrata in un'altra. Lo spiega bene Ebrei capitolo 4, versetto 10, dice: chi è entrato nel suo riposo, riposa anch'egli dalle sue opere, così come Dio dalle proprie. Sappiamo, il settimo giorno Dio si è riposato e dice c'è ancora un riposo per il popolo di Dio, e questo riposo lo si realizza nel momento in cui gli diamo il nostro cuore. E lì possiamo riposare dalle nostre opere, perché Lui è vivo dentro di noi, e se gli diamo la signoria della situazione che stiamo vivendo, Lui subentra e a noi sta semplicemente rimanere in quel riposo. Quindi quelle acque tranquille segnalano soddisfazione interiore, pace, assenza di ansietà, di preoccupazione. Ed è la pace del Signore questa, la pace del Signore, che è uno dei sapori del frutto dello Spirito, che è un insieme di serenità, di fiducia, quasi imperturbabilità. Ma che condizione possiamo realizzare noi, fratelli? Abbiamo l'opportunità di realizzarla sempre più spesso. Ed è una condizione opposta alla agitazione interiore che caratterizzava la nostra vita prima di conoscere il Signore e torna a caratterizzare la nostra vita nel momento in cui la carne ha il sopravvento. È Lui che ci pone in quella condizione di tranquillità, ma a condizione che siamo malleabili, mansueti, dipendenti da Lui. Terzo versetto. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino per amore del suo nome. Altra traduzione di quel mi rinfranca, mi ristora l'anima. Ma quel termine lì, mi rinfranca, esprime qualcosa di iterativo, cioè qualcosa di continuato. Alla lettera può essere: continua a guarire la mia anima. Per noi credenti del nuovo patto equivale a dire: mi sta insegnando ad usufruire sempre più spesso della vita che ha messo in me. E se dimoro in Lui trovo piena soddisfazione e ho la vittoria in ogni situazione che mi trovo ad affrontare. La mia mente continua ad essere rinnovata. Sappiamo, abbiamo un rinnovamento della nostra mente. Ed è proprio per quest'opera che il Signore compie dentro di noi di guarigione della nostra anima. L'ansietà e la paura cedono il posto sempre più spesso alla pace interiore e alla serenità. E l'incertezza e la preoccupazione all'abbandono fiducioso, alla tranquillità, perché abbiamo la coscienza e la certezza che siamo da Lui difesi e al sicuro. E questo tutto per amore del Suo nome. Ricorda un brano del Vecchio Testamento nel quale il Signore preannuncia il nuovo patto che ha intenzione di fare, la nuova alleanza, e annuncia proprio l'iniziativa che sta per prendere nei confronti del suo popolo per farlo camminare nelle sue vie. In Ezechiele 36:22 dice: non agisco per riguardo a voi, gente di Israele, ma per amore del mio santo nome, che voi avete disonorato fra le genti presso le quali siete andati. Allora sapranno che io sono il Signore quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Per amore del suo nome. Questo amore per il suo nome non è un amore fine a se stesso, non è un amore autocelebrativo, ma è finalizzato al fatto che altri possano conoscerlo per quello che Lui è. E che quindi possano anche loro essere liberati dalla vuota condotta nella quale abbiamo vissuto per tanti anni noi, ereditata dai nostri padri, dice l'Apostolo. vuole che il suo nome sia glorificato per amore delle sue creature, perché ha a cuore la salvezza di tutti gli uomini e vuole che tutti usufruiscano di questa straordinaria possibilità di diventare suoi figlioli. E questa è la profezia che riguarda il nuovo patto, come sappiamo, cioè la decisione da parte del Signore di comunicarci la sua vita. Lui ha voluto farci partecipi della sua natura, dopo essersi fatto partecipe della nostra, per la nostra riconciliazione. Cioè non si è accontentato di farsi uomo, di umiliarsi e di assumere la condizione di servo per la riconciliazione nostra con Dio, ma quel suo sacrificio dopo la sua glorificazione gli ha permesso di comunicarci la sua vita stessa. Voglio ritornare su quel mi rinfranca, cioè continua a guarire la mia anima, come abbiamo detto. Noi sappiamo che se non dipendiamo dal Signore la carne ha la meglio, no? E questo ci procura subito del disagio, perché è l'effetto dell'essere sul trono del nostro cuore. Ma se dipendiamo da Lui, liberi dal giogo della carne per mezzo della fede, noi sperimentiamo proprio le sue attitudini nella nostra vita. Ecco perché Lui dice: venite a me, troverete ristoro per la vostra anima. La guarigione cui va incontro l'anima non è altro che la sostituzione dei nostri pensieri coi suoi pensieri, dei nostri stati d'animo coi suoi stati d'animo e della nostra volontà con la sua volontà. E questo ci dà una pienezza interiore che nient'altro al mondo ci può procurare. E si manifesta tutto il frutto dello Spirito, ne stiamo parlando, vero? Finiremo le meditazioni. Comunque, Lui continua a guarire la nostra anima proprio in questo modo, facendoci assaporare sempre più spesso il frutto dello Spirito. Stiamo attenti, non cambia di una virgola il nostro carattere. Il nostro carattere naturale, la nostra carne, rimane quella che è e rimaniamo tali e quali. Però sempre più spesso, attraverso la fede, possono apparire le sue attitudini se gli permettiamo di sostituirci. Ed è questo che fa la differenza. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me. Come faceva Davide ad avere la certezza che il Signore sarebbe stato con lui? Noi lo sappiamo perché Gesù ce l'ha detto e perché il Nuovo Testamento ci dice che Lui ha preso dimora dentro di noi e che tutto quello che ci accade è finalizzato al nostro bene. Ma Davide non ce l'aveva il Nuovo Testamento, eppure attraverso lo Spirito evidentemente aveva un'esperienza diretta delle prerogative del Signore. Sapeva che insieme a Lui poteva affrontare qualsiasi situazione senza timore alcuno. Signore, Tu sei con me. Che paura posso avere di fronte a questa situazione che si presenta così brutta? Signore, Tu sei con me. Tu hai a cuore il mio bene. Come sempre ci diciamo, non capisco, Signore, perché devo subire questo, ma mi fido di Te, mi fido e ti lodo, perché se lo permetti avrai le tue ragioni, e questo ci libera dallo stato d'animo negativo, ci dà la vittoria nella situazione avversa. Il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Sappiamo, il pastore usa il vincastro, che è la parte ricurva del bastone del pastore, in genere per tirar fuori la pecora da situazioni di pericolo nella quale magari si è posta, magari in un dirupo, per il peso del suo corpo, può essere impigliata in un arbusto, e col vincastro il pastore riesce a liberarla, perché ha proprio la funzione di sollevare in alto la pecora. Ma il bastone ha anche delle altre funzioni. Ha la funzione di correggere il cammino della pecora, casomai andasse nella direzione sbagliata. E ancora è un'arma di difesa contro i lupi, contro chiunque volesse attaccare il gregge. Quindi, triplice funzione del bastone: aiuto quando ci mettiamo nei guai, correzione casomai ci incamminassimo per delle strade sbagliate, e difesa contro chi volesse attaccare il gregge. Come ben sappiamo, noi abbiamo un nemico, che è il nemico spirituale, ma noi siamo in buone mani, perché colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo, e questo ci rassicura. Tutte le volte che nella scrittura si parla di bastone, di legno, è difficile non collegare il tutto alla croce, all'opera che ha compiuto Gesù, perché il riferimento sorge spontaneo. Per esempio, quando Giosuè combatteva nella valle contro Amalek, sul monte c'era Mosè che alzava il bastone, e quando il bastone rimaneva alto, Giosuè aveva la meglio su Amalek nella valle. Amalek rappresenta il nemico delle nostre anime. E sempre Mosè, ricordiamo che divide il Mar Rosso proprio col bastone di Dio in mano. E quel bastone rappresenta il sacrificio di Gesù al Golgota ed è l'espressione della potenza di Dio, perché lì ha sconfitto Satana e ha debellato il peccato, dandoci sia il perdono che la liberazione dalla schiavitù. Ed è lì, nella croce, che noi possiamo rialzarci. Abbiamo la possibilità di rialzarci quando cadiamo. È lì che troviamo le indicazioni per la strada da seguire, considerandoci morti alla croce con Gesù. È lì che troviamo la forza di fronte a qualsiasi difficoltà. Anche il versetto successivo ci parla di questa battaglia contro il nemico. Dice: davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Nonostante i miei nemici, i nostri nemici, cerchino di bloccare la nostra relazione col Signore, tu ci prepari una mensa sotto i loro occhi. Noi sappiamo che in guerra ha la meglio lo schieramento che riesce a impedire i rifornimenti alla controparte. E ogni credente, ognuno di noi è in guerra contro questi nemici spirituali che cercano di compromettere la nostra crescita. Come? Impedendoci in primo luogo di stare in comunione col Signore, impedendoci di pregarlo, impedendoci di cibarci della parola vivente, cioè dell'avere comunione piena con Lui. E il Signore stesso suscita in coloro che vogliono seguirlo con tutto il cuore il desiderio di pregarlo, di stare in comunione con Lui, e di abbandonarsi fiduciosi nelle sue braccia. Questo avviene sotto gli occhi dei nemici che non possono interferire. C'è in Isaia 35 un brano in cui si parla della via santa. Isaia 35 dice: ci sarà una strada appianata, la chiameranno via santa, nessun impuro la percorrerà, gli stolti non vi si aggireranno, in quella via non ci saranno i leoni, nessuna bestia feroce vi metterà piede o vi apparirà, ma vi cammineranno i redenti. In quella via di santità percorsa dai redenti, in comunione con il Signore, non c'è posto per il nemico, non ci saranno i leoni, nessuna bestia feroce. Il nemico, se noi dipendiamo dal Signore, fratelli, e veniamo così alimentati da Lui, Lui può solo assistere a questo fatto, senza poter intervenire, perché lì siamo in una posizione inattaccabile. Importante è rimanerci. Allora ecco l'esortazione che ci facciamo tutti i giorni. Stiamo attaccati a Lui, lasciamo che sia Lui ad andare avanti al posto nostro, perché come sappiamo sono le pecore che rimangono indietro, quelle che si disperdono, che sono facilmente attaccabili dal nemico delle nostre anime. Ma se i nostri occhi sono fissi sul pastore, noi abbiamo la certezza di avere la vittoria. E lì siamo inattaccabili. Quindi rimaniamo lì, più che possiamo. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. L'olio, come sappiamo, rappresenta lo Spirito Santo, che scende come la rugiada sui monti di Sion, ben detto nel Salmo 133. Lì c'è proprio questa, la descrizione di quest'olio che è versato sul capo di Aronne, gli va a finire sulla barba e poi dopo va a finire sull'orlo delle vesti, proprio a designare l'unzione di tutto il corpo sacerdotale. Noi siamo sacerdoti del nuovo patto, siamo la nazione santa, la stirpe eletta, e se dipendiamo dal Signore abbiamo questo olio che scende abbondante su di noi e fa sì che possiamo essere dei trasmettitori della sua vita con coloro che ci circondano. Naturalmente trabocca quest'olio a condizione che noi rimaniamo in quella posizione. Quella condizione c'è sempre, fratelli. Non possiamo camminare secondo la carne e poi dopo pensare di essere ripieni di questa unzione. L'unzione è figlia del dimorare in Lui, del dipendere da Lui. E così possiamo coinvolgere e toccare coloro che vengono a contatto con noi. Sta a noi allineare la fede in quello che è avvenuto al Golgota e designarlo Signore sempre più spesso, proprio per far sì che lo Spirito Santo si manifesti con potenza. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Ma pensate voi se può essere un uomo del Vecchio Testamento che fa un discorso di questo genere. È un figlio di Dio, sembrerebbe. Come fa uno a dire così se non per ispirazione dello Spirito Santo? Lui è sicuro che tutti i giorni della sua vita potrà usufruire di questa grazia sovrabbondante, inesauribile, come noi. E ne abbiamo sempre bisogno. Avete presente quel brano in Ebrei dove dice, l'abbiamo già parlato tante volte, accostiamoci al trono della grazia per ricevere misericordia al momento opportuno. Noi abbiamo bisogno della misericordia del Signore tutti i giorni. Ce ne parlava Mario domenica scorsa. Ci capita di cadere, però al trono della grazia, noi confessando la nostra colpa e facendo leva sul sangue che Lui ha versato, noi possiamo rialzarci ed essere certi che siamo stati da Lui perdonati. Quindi troviamo misericordia per noi, ma lì a quel trono della grazia troviamo misericordia anche per gli altri, nelle nostre relazioni, quando qualcuno ci fa del male, quando qualcuno ci tratta male e la nostra carne vorrebbe rispondere, vorrebbe vendicarsi, lì al trono della grazia. Noi possiamo trovare la misericordia anche per coloro che ci fanno del male. E allora vediamo proprio come questa grazia si estende sia al perdono che dei peccati, sia alla liberazione dal peccato, per farci fare una vita di santità che è alla nostra portata, fratelli. Possiamo realizzarla. Abbiamo la vita di Dio dentro di noi. Possiamo realizzare questa santità. E abiterò nella casa del Signore per lunghissimi giorni, cioè per sempre. Nel Vecchio Testamento il credente doveva recarsi al Tempio. E ricordiamo, no? Per me stare nell'atrio della casa del Signore è meglio che stare nelle tende degli empi. Addirittura un giorno negli atri, nella casa del Signore, è meglio di 1000 anni altrove, dice il salmista. E nel nuovo abbiamo il Signore che vive dentro di noi, in ogni istante. E quindi è per noi possibile godere questa comunione piena con Lui. Il salmista lo realizzava solo quando si recava là. Noi in ogni momento possiamo gustare questa comunione. Anche questo versetto qui dimostra che Davide, per opera dello Spirito Santo, aveva visto quello che il Signore avrebbe permesso col suo sacrificio. In questo caso non è il credente che dimora nella casa del Signore, ma è il Signore che dimora nel credente, facendo di lui la sua casa. Il discorso non cambia, anzi, cambia in meglio, perché avere costantemente il Signore Gesù vivo dentro di noi è un privilegio che riempie il nostro cuore di gioia e ci dà l'opportunità di affrontare le vicende della vita nella vittoria. Cosa possiamo dire, fratelli, più di così? Cosa poteva fare il Signore più di questo che comunicarci la vita, venire a vivere dentro di noi? E noi siamo tanto stolti che andiamo avanti indipendenti. Chiediamo al Signore di aiutarci a comprendere la grandiosità di questo piano che ha avuto e che Davide ha antevisto. Noi possiamo viverlo in pienezza attraverso la fede che già lui aveva. Preghiamo. Signore, io ti ringrazio per quest'opera perfetta che hai compiuto alla croce e ti chiedo di aiutarci a manifestare questa vita che tu ci hai comunicato. Sappiamo che la strada è quella di scomparire attraverso la fede in quello che tu hai compiuto del nostro uomo vecchio. E vogliamo imparare ad allinearla sempre più spesso, Signore, perché desideriamo manifestare questo amore, manifestare tutto il frutto dello Spirito, godere pienamente della comunione con te. Oh Signore, aiutaci ad essere saggi e non stolti, a utilizzare in pienezza questa opportunità che ci dai. Che tu sia benedetto, che tu sia esaltato. continua la tua opera fra di noi e dacci la determinazione di scegliere te nelle nostre giornate, per la tua gloria e per la nostra gioia. Sia benedetto il tuo nome. Amen.